ma lei ha anche un ruolo storico del centro studi di oratoria, che ribadisce, non per l'alferia, ma per definizione, che è un centro di cultura laica, autonomo, di sinistra, che si ispira a un filone storico di interpretazione della società e della politica, che ha avuto e ha l'obiettivo di superare la disuguaglianza, l'ingiustizia sociale, nello spirito dei principi costituzionali. E su questo terreno, su questa base, ci incontriamo con le altre tendenze culturali e politiche della società italiana. Sia sul terreno della, se non lo centro di studio antimafia, dell'antimafia, diciamo quella vera, non quella di cartone che è usata per schermare affari, capire politiche e un'esigibilità mediatica, ma quella appunto della comunicazione della società per il cambiamento sociale, economico, culturale, come hanno fatto uomini come Pio La Torre, cioè Santi Mattarella o Don Pio Puglisi, o tutti quegli uomini di Stato, servita dallo Stato, che in nome della Costituzione hanno pensato di ottemperare al loro dovere applicandola e per questo pagando anche con la vita. Questa scelta ci porta a impegnarci sui problemi della crescita e dello sviluppo, assieme allo schieramento ampio di forze sociali, religiose e laiche, concordante su vari temi. Ad esempio, l'ultimo è stato il disegno di iniziativa regionale, iniziativa popolare, presentato all'Assemblea contro la povertà, giacente lì da ottobre scorso, quindi già un anno, e ancora col governo e l'Assemblea regionale, con tutti i gruppi, destra, centro e sinistra, ancora lo custodiscono, ben custodiscono nei cassetti, senza portarlo in aula. Mentre cresce la povertà assoluta, il dato pubblicato l'altro giorno all'Istat calcola l'aggiornamento sui dati sulla povertà assoluta, che il 30% delle famiglie siciliane sono povertà assoluta, mentre in Italia sono il 10,4%, cioè su 1,5 milioni di famiglie nazionali, 400.000 sono soltanto siciliani. Parliamo d'altro? No. C'è un paese essenzialmente diviso su un tema di cui la gente non percepisce con precisione i contenuti di meno. Ecco perché. Con ha sviluppato questo momento, è stata una discussione dalla personalizzazione al cambio strumentale di posizione di partiti e politici, dalle minacce catastrofiche se vince l'una o l'altra opzione, e non si spera di invece in tutto il reale su cui consapevolmente dovremmo scegliere e devono scegliere tutto il loro futuro. Da almeno 30 anni, come è stato ricordato, si parla di arrivare alla parte seconda, quella obbligativa, strumentale della Costituzione. Ricordo nell'83 la commissione bicamerale che si è potuta liberare forze, finito in una forza che non è mai discussa. Nel 92-94 quella bicamerale che si è potuta dall'onorevole De Mita, anch'essa tenuta in ruolo di sapore. Nel 97-98 quella presieduta da D'Alema, anch'essa finita come sappiamo. E la proposta dei quattro saggi di Lorenzati, centrodestra, che porta per la prima volta nel 2003, approvata la maggioranza, ma bocciata nel 2006 dal referendum battuto popolare a Prodotto. Nel frattempo c'era stata la modifica delle leggi elettorali, nel 93 l'introduzione del sistema maggioritario dopo il referendum approvativo delle preferenze. Nel 2005 il cosiddetto porcento, pensato e creato da centrodestra per impedire la vittoria del centrosinistra, che vince lo stesso in stretta misura, ma che poi identica di abrogare questo disegno, questa legge, che così è diventata appunto la toccata. Intanto, cosa abbiamo registrato in tutti questi anni? La crisi dei partiti fondatori, la crescita della disaffezione politica dei cittadini, un paese reale e una politica sempre più distante, la diminuzione della partecipazione sociale, la continua delegittimazione dei cosiddetti corpi intermedi, e sino al voto che è diminuito, fino agli anni 80 al voto andava quasi il 90%, ora siamo arrivati al 52%. Sul piano economico abbiamo subito il pensiero unico dominante al globale nazionale, che è stato il neoliberalismo, subito subito anche da gran parte della sinistra europea e italiana, finendo per perdere l'identità e la capacità di rappresentare un'alternativa, mentre i populisti e gli antieuropeisti vanno crescendo e intanto nell'economia finanziarizzata e globalizzata i governi nazionali sembrano perdere la loro capacità di incisività e di governance dell'economia e di governanza anche dei fenomeni di crisi epocale. Basta pensare a quello che succede con il Regno, alla crisi con l'Ucraina, Russia, l'Europa dell'Est, i processi di migrazione, la trasnazionalità ormai diffusa delle banche e dell'economia comunitaria. I contenuti dei quesiti sottoposti al referendum del 14 prefigurano una terza repubblica, accrescono o diminuiscono il peso della partecipazione popolare, contribuiscono a riformare la classe dirigente, la politica, l'impegno a contrastare corruzione, mafia e affari e quindi la resta connessa, incidono sui principi della parte prima della costruzione del valore fondante della nostra convivenza civile repubblicana, quella repubblica fondata sul lavoro e sul diritto al lavoro riconosciuto a tutti, quella repubblica, quella costruzione che tutela l'uguaglianza, quella che di nuovo si impegna a ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E su queste domande, e su quant'altro, parleranno professor Giuseppe Vento, docente di cultura istituzionale di questa università, e l'onorevole Persi, che è scritto del l'uno Persi e l'altro. Per 15 minuti ciascuno, qui abbiamo un timer, 15 minuti e scuole, quindi è bene per staccare il tempo. Si saranno interventi di 5 minuti ciascuno. E poi useremo un'applicazione che abbiamo sperimentato nel corso di questi anni con le scuole italiane che seguono. Nella quale si sono iscritti diversi giorni presenti, che risponderanno a quattro domande e che in diretta il relatore potrà vedere, esaminare e commentare. E con loro conto chiuderemo la mattinata con qualche minuto per tutti. Intanto, ringraziamo, do la parola al magnifico rettore per il suo saluto. Grazie.